Proseguiamo intanto nella
lettura del libro dei numeri. Abbiamo letto 19 capitoli e dobbiamo ripartire. Non faremo tanta strada questa sera, però quello che è più che sufficiente per avanzare nella lettura del testo e per arricchire la nostra ricerca di ordine propriamente teologico sul testo biblico. Capitoli 20 e 21, questo è il programma di struttura per questa sera. Dunque abbiamo a che fare ancora con pagine che sono inquadrate all'interno della seconda parte del nostro libro, ricordate, così abbiamo suddiviso il testo fin dall'inizio e adesso siamo ormai abbastanza inoltrati nel percorso, ma vale la pena sempre di fare il punto della situazione. Fino al capitolo 10, versetto 10, preparativi presso il Sinai. Ecco, il popolo accampato, tanto di censimento e tutto il resto, e tutto quello che serve a predisporre la marcia che poi avrà luogo successivamente. E adesso siamo esattamente alle prese con la seconda parte del nostro libro, da 10:11 sino a 21:20, cioè sino alla fine del capitolo 21, lì dove verso la fine del capitolo 21, lì dove dovremo arrivare noi questa sera, non proprio alla fine, verso la fine del capitolo 21. E dunque la marcia nel deserto, la marcia nel deserto. Ormai sufficientemente presente e anche illustrato il filo conduttore di questa vicenda, che dopo tutto quello che è avvenuto, e quindi l'alleanza ai piedi del Sinai e tutto il programma che è stato precisato fino ai minimi dettagli, sembrerebbe un percorso ormai programmato alla perfezione. In realtà il percorso attraverso il deserto dal Sinai fino alla terra di Canaan, che è la terra che il Signore ha promesso fin dal tempo dei patriarchi, assume in maniera sempre più precisa e anche sempre più drammatica per certi versi e sempre più esigente, coinvolgente, le caratteristiche di un itinerario di conversione. Quello che sembrerebbe un dato ormai acquisito, il popolo è uscito dall'Egitto, liberato da quello stato di schiavitù in cui era sofferente, passato attraverso il deserto, nelle primissime tappe, la traversata del mare, quel che segue, popolo con cui Dio ha fatto alleanza, e dunque tutte le annotazioni relative al funzionamento di questo rapporto ormai instaurato perché sia permanente in vista della vita attuale, della vita futura, e il popolo che adesso è alle prese con le strade che attraversano il deserto per giungere finalmente alla terra della promessa, è coinvolto in una serie di contrarietà che dimostrano in maniera evidentissima la necessità di affrontare un itinerario di conversione, lo ripeto ancora una volta, che adesso acquista un rilievo davvero radicale, è davvero un percorso interiore che rielabora tutto il sistema interpretativo della realtà, tutti i criteri ermeneutici da cui dipende la possibilità di abitare nel mondo e in questo caso viaggiare attraverso le vicende di questo mondo. Ricordate la partenza, le prime tappe nel deserto, il primo contatto con la terra di Canaan, e quindi è già un disastro, perché il popolo che è giunto sulla soglia della terra non è adeguatamente preparato, non è in grado di apprezzare il valore del dono che, secondo quanto era stato promesso, adesso è messo a disposizione di coloro che sono accampati presso l'oase di Cades Barnea. E quello che avrebbe dovuto essere già l'ingresso realizzato come meta del viaggio non avviene. Anzi, è in seguito a questo disastro che si impone la necessità di intraprendere quell'itinerario che si svilupperà nell'arco di ben 40 anni, il tempo perché tutta una generazione venga meno, un'altra generazione subentri. Il popolo, che pure ha ormai acquisito quelle qualità prestigiose di cui ci hanno dato conto le pagine che precedono nel libro dell'Esodo, nel libro del Levitico, nei primi 10 capitoli del libro dei Numeri, non è preparato per quanto riguarda l'accoglienza del dono che gli è stato promesso e che adesso gli viene operativamente reso accessibile. Il popolo può entrare nella terra, ma non è così. Non è così. Cammina lui o no? Forse vuole camminare, chissà. Ecco. E quindi la necessità di percorrere quelle strade che già leggevamo la volta scorsa, sino alla fine del capitolo 19, sono poi segnate da momenti di conflitto all'interno del popolo, contestazione nei confronti di Mosè e di Aronne, e anche ormai in maniera sempre più evidente la descrizione di quel processo di radicale conversione interiore a cui il popolo non può sottrarsi. Quella che sembra adesso una avventura che fluttua nell'immensità del deserto e nel vuoto di vicende prive di orientamento, in realtà è esattamente la conferma di come il Signore faccia sul serio nel rapporto col suo popolo, e l'ingresso nella terra potrà avvenire quando il popolo sarà finalmente in grado di discernere e di apprezzare il dono che gli è stato promesso e che gli viene finalmente concesso. L'ingresso nella terra non dipende da una operazione strategica alla maniera di una conquista, in nessuna maniera. L'ingresso nella terra dipende da questa disposizione maturata nell'intimo del cuore umano per quanto riguarda il discernimento che apprezza il valore di ciò che viene gratuitamente donato e gratuitamente ricevuto. Per adesso il popolo dunque ancora sta peregrinando nel deserto, e siamo all'ultima sezione della seconda parte del nostro libro, capitolo 20 e capitolo 21 fino al versetto 20, ma poi se Dio vuole dovremo dare un'occhiata ancora agli ultimi versetti del capitolo 21, quando già saremo entrati, ma appena inizialmente, nella terza parte del libro. da 21 a 21:20, le ultime tappe della traversata del deserto fino alla soglia che consente l'ingresso nella terra della promessa, e sarà poi una nuova soglia, non più quella presso la quale si era accampato il popolo inizialmente, l'ose di Kadesh Barnea, ma una nuova soglia, quella a cui giungeremo tra breve, nelle steppe di Moab, cioè a oriente del Giordano. Fatto sta che adesso qui leggiamo nel capitolo 20 i primi versetti. Ora tutta la comunità degli israeliti arrivò al deserto di Kades. Notate, un'affermazione del genere è sconcertante, perché Kadesh dovrebbe essere la località abbandonata tanto tempo prima. Di seguito poi la lunga peregrinazione del deserto, siamo appena alle tappe ultime, conclusive dell'itinerario, e siamo ritornati al punto di partenza? E questo modo di introdurre adesso il capitolo 20 e l'ultima sezione della seconda parte assume un aspetto provocatorio. È come se dopo tutto quello che è avvenuto peregrinando di qua e di là in quelle località di deserto fossimo ritornati all'ose di Kadesh Barnea, che rimane memorabile come il luogo della mancata conversione, il luogo che ha costituito l'ambiente, il teatro all'interno del quale si è configurato il dramma per eccellenza, la conversione non acquisita come valore interiore, quando tutte le caratteristiche esterne che configuravano il popolo come una nuova entità sulla scena del mondo erano perfettamente acquisite, ma proprio a Kadesh Barnea di nuovo. E dunque non è avvenuta questa conversione? Riusciamo giunti dopo tanto tempo a constatare che ancora quella conversione è impossibile, o addirittura che se così possiamo interpretare il percorso compiuto, si tratta di una falsa conversione? Quella conversione non è mai stata realizzata? E se ci siamo illusi è arrivato il momento in cui bisogna sbugiardare anche questa illusione? Tutta la comunità degli israeliti arrivò al deserto di Kadesh il primo mese, ma siamo alle prese con l'ultimo anno di quel quarantennio che è stato impostato come il tempo necessario perché tutta una generazione venisse meno e un'altra subentrasse, ed ecco, il popolo si fermò a Kades. E qui morì e fu sepolta Maria, vedete, si va da una morte a quell'altra, tutto il periodo è stato già programmato come il tempo in cui una generazione deve morire. Adesso muore Maria, la sorella di Mosè, e tra l'altro leggevamo un mese fa quelle pagine in cui si parlava dell'acqua lustrale, l'acqua che serve a purificare nel momento in cui si ha a che fare con situazioni di morte, un cadavere o comunque un ambiente dove la morte ha lasciato la sua traccia luttuosa, e dunque la necessità di compiere operazioni che garantiscano l'efficacia di procedure purificatorie, e d'altra parte tutto il percorso è già impostato come un continuo sempre più capillare coinvolgimento in situazioni di morte. E adesso è venuta meno la sorella di Mosè. Tra breve verremo a sapere che morirà anche Aronne, il fratello di Mosè. È morto un personaggio che è una parente stretta di Mosè, e quindi anche Mosè è bisognoso di purificazione. Vedete che l'attenzione qui adesso si concentra proprio su di lui, Mosè, e con Mosè c'è ancora Aronne, suo fratello. Ed è interessante adesso il testo che leggiamo, perché sembra proprio che ormai il dato determinante perché il viaggio possa giungere alla meta è costituito dalla necessità che proprio Mosè, proprio lui, tanto è venuta meno Maria sua sorella, c'è ancora suo fratello, lui sia segnato personalmente da una radicale esperienza di conversione. Perché? Leggiamo. Mancava l'acqua per la comunità, fenomeno che si è ripetuto tante volte questo. Ci fu un assembramento contro Mosè e contro Aronne, è una storia vecchissima, siamo sempre al punto di partenza allora, contro Mosè e contro Aronne. Il popolo ebbe una lite con Mosè dicendo: magari fossimo morti quando morirono i nostri fratelli davanti al Signore. Vedete, la protesta da parte del popolo è espressione di una angoscia che possiamo attribuire a una situazione di immaturità ancora assai preoccupante. I nostri fratelli sono morti, e quanti ne sono morti nel corso del viaggio attraverso il deserto? E perché non siamo morti anche noi? Come se la morte fosse ormai da intendere come un ideale gratificante. E invece non siamo morti davanti al Signore, e questa protesta nei confronti di Mosè e di Aronne, colpa loro, colpa vostra, dicono, se siamo stati condotti in questo deserto per morire, e a noi capita la disgrazia di non essere ancora morti. Vedete, perché avete condotto la comunità del Signore in questo deserto per far morire noi e il nostro bestiame? E perché ci avete fatti uscire dall'Egitto per condurci in questo luogo inospitale? Non è un luogo dove si possa seminare, non ci sono fichi, non vigne, non melograni, non c'è acqua da bere. Tutto in contraddizione rispetto alle aspettative che sono state pure accese nel corso di quegli eventi hanno segnato l'orientamento primario del viaggio per il popolo dell'Alleanza, e niente di tutto questo. Noi siamo qui e ancora non c'è acqua da bere. Vedete, siamo ancora alle prese con un fraintendimento macroscopico. Quella che è soltanto una tappa intermedia viene confusa come se dovesse essere la meta, e in questo caso la meta è esattamente proprio contraddittoria rispetto all'obiettivo inizialmente prospettato. E adesso Mosè e Aronne si allontanarono dalla comunità per recarsi all'ingresso della tenda del convegno. Notate che l'attenzione si concentra proprio su di loro, in particolare su Mosè, perché quello che riguarda il popolo, per così dire, giunti a questo punto, sembra essere una situazione scontata, che si ripete tristemente, si ripete la conferma di una clamorosa e sgradevolissima immaturità, come vi dicevo, ma è come se la questione non si potesse più ridurre alla necessità di rieducare il popolo in modo tale da rendersi come tale pronto, sollecito, disponibile, maturo nel discernimento e così via. C'è di mezzo Mosè. E allora si allontanarono dalla comunità per recarsi all'ingresso della tenda del convegno. Dunque Mosè e Aronne impegnati in quella conversazione che li apre, in particolare Mosè, a un contatto proprio frontale, a tu per tu, con il Dio vivente. E allora si prostrarono con la faccia a terra. E la gloria del Signore apparve loro. E il Signore disse a Mosè, ecco, il Signore dà a Mosè un incarico, che è questo: prendi il bastone tu e tuo fratello Aronne, il bastone di Aronne che, ricordate, aveva germogliato a suo tempo e che era conservato nel santuario. Prendi dunque quel bastone. Tu e tuo fratello Aronne, convocate la comunità e alla loro presenza parlate a quella roccia. Parlate alla roccia. Ed essa farà uscire acqua. Tu farai sgorgare per loro l'acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al suo bestiame. Questo è il compito assegnato a Mosè. Deve parlare alla roccia. Parlare alla roccia. Notate bene che qui la roccia è un elemento che caratterizza la geografia del luogo, un deserto pieno di anfratti rocciosi, di canyon, cunicoli, pietraie, tutte queste cose, non c'è dubbio. Ma la roccia è indicata a Mosè come la sorgente dell'acqua necessaria per il popolo, e Mosè deve parlare alla roccia. E vedete, prendere il bastone significa esercitare una funzione di autorità, e Mosè è maestro autorevole col bastone in mano, e viene incaricato di parlare alla roccia. Già, vedete, una prospettiva che ha le caratteristiche per noi di un gesto assurdo, assurdo. Tu prendi in mano il bastone, parla in qualità di maestro rivolgendoti alla roccia. Cosa succede? Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore gli aveva ordinato. Mosè e Aronne convocarono la comunità davanti alla roccia, dunque la comunità davanti a quella roccia è tutta radunata in assemblea, e Mosè disse loro, vedete, fateci caso, Mosè parla alla comunità, non parla alla roccia qui. Mosè disse loro: ascoltate, o ribelli, vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia? Mosè rivolge un richiamo aspro, comprensibile, logico, coerente, ma non è questo che gli è stato ordinato dal Signore. Un richiamo al popolo di ribelli, così come egli li interpella e ha i suoi motivi, e noi possiamo sottoscrivere tutti i riscontri a questo riguardo, eppure non è questo che il Signore gli ha ordinato. Il Signore gli ha detto: parla alla roccia. Invece Mosè strepita in modo così autoritario e anche severo, redarguendo quelli del popolo, ribelli come sono. E allora Mosè alzò la mano, percosse con la roccia con il bastone due volte. Vedete che già non gli ha detto di percuotere la roccia con il bastone, gli ha detto di parlare alla roccia. E Mosè percuote la roccia con il bastone due volte, ne uscì acqua in abbondanza, ne bevero la comunità e tutto il bestiame. Dunque Mosè non parla, batte. Vedete, il gesto subito adesso viene spiegato nel suo significato, che è massimamente compromettente per Mosè, perché proprio a lui adesso il Signore rivolge il rimprovero. Intanto l'acqua è scaturita dalla roccia, questa sì, l'acqua necessaria per tutta la comunità e per tutto il bestiame, sì, quella non manca, ma non è mai mancata l'acqua. E adesso il Signore disse a Mosè e ad Aronne: poiché non avete avuto fiducia in me per dar gloria al mio santo nome agli occhi degli israeliti, voi non introdurrete questa comunità nel paese che io le do. In realtà lo sappiamo già che Aronne morirà e anche Mosè morirà prima di entrare nella terra. Sì, ma perché questo richiamo? Perché questo rimprovero? Il Signore lo dice in maniera esplicita. Vedete, voi avete dimostrato sfiducia nei miei confronti. E vedete, sfiducia nei miei confronti perché Mosè, in prima persona, Aronne appresso a lui, Mosè ha assunto un atteggiamento sprezzante nei confronti di quelli che appartengono al suo popolo e che ancora sono così ritardatari, ancora sono così pesanti, che ancora si ripetono, che ancora sono impreparati, che ancora sembra che scivolino sempre all'indietro e bisogna andarli a pescare al punto di partenza, se non addirittura in una condizione di smarrimento, distrazione, avvilimento, come se niente fosse poi avvenuto. Ebbene, vedete, sfiducia nel Dio vivente che converte la vita degli uomini. Voi avete avuto sfiducia in me e non avete dato gloria al mio santo nome agli occhi degli israeliti, agli occhi loro. Non aveva detto questo il Signore a Mosè: rimprovera i tuoi. E aveva detto: parla alla roccia. Già, e invece di parlare alla roccia, poi Mosè ha battuto con il bastone contro la roccia. E Mosè dimostra di essere lui bisognoso di conversione. E vedete, qui qualche volta si dice: perché Mosè ha battuto due volte? Non c'entra niente il due volte. È il fatto che Mosè ha battuto con il bastone contro la roccia, non ha parlato alla roccia. E invece, quando si trattava di parlare, ha usato il linguaggio della severa riprovazione nei confronti dei suoi. Mentre il Signore gli aveva detto: guarda che quale che sia la durezza della roccia, di là scaturirà l'acqua. La durezza della roccia e la durezza del cuore umano. Mosè ha ricevuto l'incarico di parlare alla durezza, per quanto impietrita possa essere, irrigidita possa essere, incallita possa essere del cuore umano. Ed invece Mosè ha rimproverato, dopodiché ha battuto sulla roccia e il Signore gli dice: tu hai avuto sfiducia in me, nella gloria del mio nome. E allora dice: voi non introdurrete questa comunità nel paese che io le do. Vedete qui nel libro dei Numeri il motivo per cui anche Mosè, come tutti gli altri della sua generazione, coinvolto nel questa esperienza di morte e rinascita, è tutta una generazione che viene meno, ma una nuova generazione che sta nascendo, e Mosè è coinvolto nel cammino dell'unica grande conversione, proprio in quanto qui viene denunciata la sua sfiducia in qualità di maestro, in qualità di testimone, in qualità di figura di riferimento, come è Mosè. La sfiducia nella conversione altrui, ecco, vedete, questo è il motivo per cui Mosè viene così adesso contestato dal Signore, che gli annuncia definitivamente l'impossibilità per lui di entrare nella terra della promessa. Non c'è soltanto la mancata conversione della gente, del popolo, di tutti, di ciascuno, c'è la sfiducia di Mosè nella conversione altrui. È Mosè che è venuto meno al suo ruolo di autorità, al suo ruolo magisteriale, al suo ruolo di testimonianza, al modo di maneggiare il bastone. E invece di parlare alla roccia, ha pronunciato parole di accusa e di condanna nei confronti del popolo e poi ha usato il bastone contro la roccia. Ecco, vedete, poche righe ma estremamente pesanti per quanto riguarda i significati di ordine teologico e direi di ordine pastorale che qui man mano vengono illustrati. Il versetto 13 aggiunge: queste sono le acque di Meribah. Meribah vuol dire contestazione, dove gli israeliti contesero, ecco qui è il verbo, contesero con il Signore e dove egli si dimostrò santo in mezzo a loro. E vedete che la santità del Signore, del Dio vivente, si manifesta là dove Mosè è stato contestato dai suoi. E là è ben ormai identificata quella località che si chiama Meribah, il luogo della contestazione, là dove la presenza del Signore manifesta la sua santità in quanto si impegna lui a convertire la missione di Mosè, che è esposta anch'essa a tutti i rischi della ribellione e quindi della opposizione della opposizione alla iniziativa del Signore. Anche Mosè e Aronne fanno parte della generazione che muore nel deserto, perché tutto quello che sta avvenendo conferma la necessità che anche chi è al servizio della conversione altrui è bisognoso di conversione. E vedete, questa Meribah, questa contestazione non consente privilegi per chi che sia, neanche per Mosè. Hai avuto sfiducia nella santità del Dio vivente, ed è lui, il Dio vivente, che manifesta la sua gloria agli occhi degli israeliti. Ed è lui, vedete, che si è assunto l'impegno, lui il Dio vivente, di condurre questa gente attraverso tutte le contrarietà ostilità e le deviazioni già sperimentate ancora possono essere anche soltanto immaginate o anche quelle che sono inimmaginabili, lui che si è impegnato a condurre questo popolo, e Mosè è chiamato a rendersi presente lui in un ruolo di autorità in quanto fiducioso nella conversione altrui. Questa è la fiducia che gli è chiesta, ed è rispetto a questa fiducia che Mosè dimostra adesso di essere ancora in difficoltà, e anzi e essere lui personalmente, bisognoso di quella correzione che gli darà la fiducia nella conversione degli altri, che il Signore vuole ricevere da parte sua come testimonianza corrispondente alla missione a lui affidata. Ecco, vedete una pagina che può suggerirci ancora tanti altri spunti di riflessione, ma adesso più o meno ci siamo intesi e quindi bisogna che proseguiamo rapidamente dal versetto 14. Adesso Mosè mandò da Cades messaggeri al re di Edom. Evidente che Cades Barnea non è la soglia di accesso alla terra di Canaan, e quindi bisogna compiere un altro percorso che adesso viene qui descritto in poche battute, ma in maniera tale da descrivere un itinerario che geograficamente sposta l'accampamento del popolo in regioni meridionali e poi verso oriente, in modo tale che al momento in cui il popolo finalmente potrà trovarsi di nuovo sulla soglia della terra di Canaan, che è la terra della promessa, sarà accampato nelle steppe di Moab a oriente del Giordano. E intanto leggiamo, perché qui si tratta di attraversare il territorio abitato da Edom. Edom è popolazione del territorio meridionale tra il deserto e la steppa. Edom è lo stesso che Esaù, quindi c'è una lontana parentela tra Esaù e Giacobbe, sono fratelli. E quindi c'è un legame che adesso Mosè rievoca per ottenere libertà di transito nel territorio edomita. E quindi leggiamo: messaggeri inviati al re di Edom per dirgli, dice Israele, tuo fratello. Tu sai tutte le tribolazioni che ci sono avvenute, come i nostri padri scesero in Egitto e noi in Egitto dimorammo per lungo tempo e gli egiziani maltrattarono noi e i nostri padri. Noi gridammo al Signore ed Egli udì la nostra voce e mandò un angelo e ci fece uscire dall'Egitto. Eccoci ora in Cades, che è città ai tuoi estremi confini. Permettici di passare per il tuo paese, non passeremo né per campi né per vigne, non berremo l'acqua dei pozzi, seguiremo la via regia senza deviare né a destra né a sinistra finché avremo oltrepassati i tuoi confini. Dunque, adesso bisogna mettersi in viaggio. Vedete, malgrado quei segnali così deludenti che abbiamo registrato leggendo i versetti che precedono, il viaggio è ormai riavviato. E vedete, Mosè fa appello ai vincoli di un'antica fraternità. E racconta quello che è successo alle generazioni di Israele dal tempo della discesa in Egitto fino al momento attuale. È come se Mosè volesse offrire al re di Edom, attraverso di lui, a tutta quella gente, volesse offrire la testimonianza di una fede da condividere, quello che è capitato a noi e il racconto di queste vicissitudini che hanno dimostrato il protagonismo del Signore nei nostri confronti, come un riferimento in base al quale anche voi potete ritrovarvi con la vostra storia, quantomeno in quanto legati a Israele da un vincolo di originaria fraternità. Ed ecco, Edom non si fida. Dice il versetto 18 che Edom gli rispose: tu non passerai sul mio territorio, altrimenti uscirò contro di te con la spada. Dunque, stando a quel che leggiamo qui nel libro dei Numeri, gli Edomiti, il re di Edom naturalmente gestisce l'intera operazione, non si fidano. E vedete che qui Mosè e Aronne accanto a lui stanno constatando nel comportamento degli Edomiti quello che nell'episodio immediatamente precedente è stato denunciato dal Signore come ciò che in lui e in loro, Mosè e Aronne, è motivo di rimprovero. Quella sfiducia nella conversione altrui, perché qui Mosè racconta agli Edomiti quello che è avvenuto, vedete come siamo cambiati, vedete come il Signore ha fatto cose meravigliose che ci hanno tirato fuori da quella condizione, ci hanno trascinato lungo un percorso che ci ha rigenerati. Mosè parla di tutto questo, così come è possibile esplicitare un atto di fede e in questo modo dichiarare verbalmente la strutturale novità della propria posizione nel mondo, quando in realtà i fatti non corrispondono a ciò che viene dichiarato con le formule proprie di un discorso orale. E infatti vedete, quelli di Edom non si fidano. Ma vi dicevo e ripeto, questa era esattamente la situazione in cui si sono trovati Mosè e Aronne, sfiduciati in rapporto alla conversione altrui. E qui Edom rifiuta, e vedete che l'episodio che stiamo leggendo non è mirato a rivolgere a Edom, al re, a quelli del popolo edomita, un rimprovero. Qui è sempre in questione, vedete, l'evoluzione interiore nell'animo di Mosè e di Aronne accanto a lui. Vedi che quella sfiducia che tu hai dimostrato nei confronti di quelli del tuo popolo è la sfiducia che altri dimostrano nei tuoi confronti, e non è sufficiente presentarsi con un discorso che definisca dall'esterno, con l'uso di parole sapienti, la novità di un di una storia, un cammino compiuto, un passaggio avvenuto, una trasformazione ormai documentata. Non è sufficiente, perché Edom non si fida. Vedete che è sempre più evidente che la testimonianza piena, matura e definitiva che Mosè potrà offrire per portare a compimento la sua missione è quella che passa attraverso la sua morte, non attraverso la dichiarazione che qui vedete formulata in maniera così, così essenziale e così efficace. Mi rivolgo a mio fratello, vedi come è cambiata la mia vita. E quelli non si fidano. Il fatto è che la dichiarazione, così come viene prospettata, per quanto nel suo dettato letterale, nella sua logica catechetica, sia ineccepibile, non è sufficiente per testimoniare la novità del vissuto, la radicale conversione dell'esistenza a partire da quello scioglimento della durezza che affligge il cuore umano. Non è sufficiente. E infatti a Mosè gli è stato detto: guarda che qui la missione per te si compirà nel momento in cui anche tu verrai meno come tutti gli altri che sono morti e che stanno morendo lungo il percorso. E quindi il versetto 18 dice: Edom gli adesso risponde, tu non passerai, leggevamo. E versetto 19, gli israeliti gli dissero: passeremo per la strada maestra, se noi e il nostro bestiame berremo la tua acqua te la pagheremo, lasciaci soltanto transitare a piedi. Ma quegli rispose: non passerai. Edom mosse contro Israele con molta gente, con mano potente, e così Edom rifiutò a Israele il transito per i suoi confini e Israele si allontanò da lui. Vedete, qui non c'è una denuncia nei confronti di Edom. Sono stati cattivi, sono stati perversi, sono stati ostili verso coloro che si presentavano in qualità di fratelli. Il problema è la necessità di proseguire nel viaggio affinché la trasformazione che Mosè dichiara verbalmente sia testimoniata nella concretezza del vissuto che si consuma in obbedienza alla parola del Signore fino alla morte. E infatti adesso muore Aronne. Vedete, quello che sto dicendo adesso può sembrarvi sproporzionato rispetto alle pagine del testo che leggiamo, che sembra così raccontare qualche fatterello, e in realtà queste pagine sono pregnanti di teologia, di una teologia che ci porta dritti dritti fin nel cuore del Nuovo Testamento, come peraltro avviene sempre quando alle prese con l'Antico Testamento noi ci lasciamo educare dalla parola in maniera corrispondente alla sapienza del Vangelo. Dunque tutta la comunità, ecco qui versetto 22, tutta la comunità degli israeliti levò l'accampamento da Cades e arrivò al monte Cor. La mia Bibbia dice Cor, lì è una lettera He in ebraico che è una leggera aspirazione, Cor. Kobuk, non so come sta scritto da voi. Con l'H?
No,
con la C? Or senza niente, sì, senza niente. Senza niente. Or. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne al monte Hor, sui confini del paese di Edom. Devono girare al largo e scivolare lungo i confini del territorio abitato dagli Edomiti. Aronne sta per essere riunita ai suoi antenati, e Aronne muore. E non entrerà nel paese che ho dato agli israeliti, perché siete stati ribelli al mio comandamento, alle acque di Meribah. L'episodio che leggevamo. Prendi Aronne e suo figlio Eleazaro e falli salire sul monte Hor. Spoglia Aronne delle sue vesti e falle indossare a suo figlio Eleazaro. In quel luogo Aronne sarà riunito ai suoi antenati e morirà. Vedete un segno spettacolare che viene offerto al popolo. Aronne spogliato fino alla morte. E d'altra parte la continuità della funzione, perché il sacerdozio di Aronne viene trasmesso al figlio Eleazaro, che viene paludato con quelle vesti specialissime che, come sappiamo, sono riservate al sacerdote o al sommo sacerdote in questo caso, perché il sacerdozio è al servizio della vita, di questo parlavamo in tante altre occasioni, e questo servizio non può mancare, non può venir meno. Ma lui, Aronne, vedete, è denudato e muore. E così vanno le cose. Versetto 27. Mosè fece come il Signore aveva ordinato, ed essi salirono sul monte Hor in vista di tutta la comunità. Dunque è uno spettacolo pubblico. Tutti devono rendersi conto. È in questo modo che Aronne porta a compimento la sua missione in quanto consacrato nel sacerdozio. Tutti devono vedere. E Mosè spogliò Aronne delle sue vesti e le fece indossare a Eleazaro suo figlio. Aronne morì in quel luogo sulla cima del monte. Poi Mosè ed Eleazaro scesero dal monte, e quando tutta la comunità vide che Aronne era morto, tutta la casa di Israele lo pianse per 30 giorni. Dunque il popolo fa lutto, è un lutto solenne, e questo dimostra che il popolo si è reso conto, ha compreso il valore proprio incisivo di quel segno, là dove lui, Aronne, in quanto persona muore nella nudità, il sacerdozio in quanto funzione che è strutturalmente predisposta perché circoli la corrente della vita nel rapporto di alleanza tra il Signore e il sacerdozio, viene trasmesso a chi di dovere, in modo tale che non manchi tale funzione nel corso delle generazioni. Ma lui, Aronne, muore, e muore nudo. E vedete, in questo modo non capita ad Aronne nessuna disgrazia particolare, quello che capita a tutti quelli del popolo, e in questo modo anzi Aronne sta portando a compimento l'esercizio di quella funzione sacerdotale che gli è stato affidato. È in questo modo che Aronne presta un servizio che è radicalmente, definitivamente, strutturalmente, efficacemente sacerdotale. In questo modo, nel momento in cui il sacerdozio rimane come struttura di mediazione e lui muore, ma rimane il sacerdozio. Vedete che questo modo di morire di Aronne non è semplicemente il segno di come sia esaurito il suo percorso personale e porti anche Aronne le conseguenze di quella storia di peccato, di fallimento, negatività che non ha altro esito, la morte. Non è semplicemente questo, è questo modo di morire, qui il testo sta mettendo in risalto, che Aronne realizza in modo definitivo la sua missione, che può essere stata più o meno fatiscente, inconcludente, come dire, così compromessa in situazioni di piccola o anche grande, grave ambiguità, come sappiamo peraltro che sia successo. Pensate al fatto del vitello d'oro e Aronne e alle sue ambiguità macroscopiche in quel caso, e gravissime, dannosissime, nel momento in cui Aronne muore nudo, ecco che esercita nella sua piena efficacia quella funzione sacerdotale che rimane, e che rimane valida e benefica per la vita del popolo, e lui muore. Lutto per 30 giorni. Dopodiché, capitolo 21, il re cananeo di Arad, che abitava il Negev, alcuni di voi sono stati ad Arad, che abitava il Negev, appena seppe che Israele veniva per la via di Atarim, attaccò battaglia contro Israele e fece alcuni prigionieri. Dunque qui uno scontro adesso, e dopo tanto tempo sarà la prima volta che nello scontro diretto contro i cananei di Arad, Israele riporta una vittoria. Dice così: allora Israele fece un voto al Signore e disse: se tu mi metti nelle mani di questo popolo, le loro città saranno da me votate allo sterminio. Il Signore, notate che votare allo sterminio significa il gusto del massacro, significa una guerra combattuta senza nessun beneficio di cui si possa godere. Lo sterminio nel contesto di questi conflitti bellici di cui si parla nell'Antico Testamento non è l'espressione di gente sanguinaria che gode di schiacciare gli sconfitti sotto le ruspe. Non è questo. È un conflitto da cui non si trae beneficio. Dunque un conflitto che non ha altro motivo se non quello di obbedire totalmente alla iniziativa del Signore. Naturalmente bisogna che questo linguaggio sia adeguatamente compreso da parte nostra. Non è che il Signore vuole il massacro, questo è evidente, ma vedete, in un contesto culturale come quello che noi dobbiamo prendere in considerazione, un modo di affrontare le opposizioni, e quindi i conflitti, certamente, e quindi anche una guerra, trarne alcun vantaggio. Non c'è motivo per fare la guerra. L'unico motivo per fare la guerra in questo caso è che tutto conferma che l'iniziativa è del Signore, soltanto sua. E allora fece un voto al Signore e disse: se tu mi metti nelle mani questo popolo, le loro città saranno da me votate allo sterminio. Cherem si dice. Cherem. E il Signore ascoltò la voce di Israele e gli mise nelle mani i cananei. Israele votò allo sterminio i cananei e le loro città. In quel luogo fu chiamato Corma. Dunque, ecco, per la prima volta dopo tanto tempo una vittoria. E vedete, è il segno di una situazione che si sta man mano evolvendo, che sta man mano maturando. Ci stiamo veramente avvicinando al compimento del viaggio, un coinvolgimento sempre più intimo, radicale, profondo, totale nell'appartenenza al Signore. Sterminio, non c'è niente da guadagnare, c'è soltanto Lui. Non ci sono altri vantaggi, non ci sono altri benefici, non ci sono altre gratificazioni, c'è soltanto Lui. E lui, vedete, la gratuità dei suoi doni. Ancora però non siamo arrivati alla meta. Perché? C'è di mezzo un episodio che pure conosciamo piuttosto bene, perché compare nel corso dell'anno liturgico in alcuni momenti, in particolare poi per la festa dell'esaltazione della croce, il 14 settembre, e anche in altre occasioni viene rievocato. Di cosa si tratta? Leggiamo. Versetto 4. Poi gli israeliti partirono dal monte Hor, dirigendosi verso il mare Rosso, per aggirare il paese di Edom. Il mare Rosso, qui sarebbe veramente fare il giro completo, pensate che attraversando il mare Rosso, cosiddetto Yam Suf, il mare dei giunchi, erano usciti dall'Egitto, dunque ritornare indietro, prendere una rincorsa che più larga di così non potrebbe essere. Yam Suf, o mare dei giunchi, e quindi Mar Rosso, come traduce la nostra Bibbia in questo caso, lo dice anche la nota, suppongo, il Golfo di Aqaba, che è quel ramo del Mar Rosso, come si chiama oggi in sede geografica, che si prolunga verso nord tra la penisola del Sinai e l'Arabia, la costa dell'Arabia. Dunque, per aggirare il paese di Edom, perché il paese di Edom non può essere attraversato. Ma il popolo non sopportò il viaggio. Oh, ci siamo. È un popolo lamentoso, un popolo insopportabile. Sembrava che adesso fossimo arrivati veramente a un livello di maturità sufficiente, accettabile, addirittura lo sterminio dei cananei. Ma il popolo non sopportò il viaggio. Perché? Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatti uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Ci risiamo. Perché qui non c'è pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Vedete, non soltanto noi qui moriamo nel deserto, pane così leggero, la manna, che pure non manca mai giorno per giorno, siamo nauseati, disgustati, non ne possiamo più, non c'è acqua, che poi invece salta sempre fuori al momento opportuno e abbondantemente, e ecco, un atteggiamento vittimistico, che è frequentissimo peraltro, pretese che vengono vantate in maniera così inconcludente, quando in realtà non è mai mancato, né sta mancando nulla, ed invece ecco, non ne possiamo più, protestano contro Dio e contro Mosè. E la rivendicazione, vedete, non riguarda esattamente la quantità, ci manca il cibo, ci manca l'acqua, ma la qualità, abbiamo perso il gusto, non ci piace, la qualità. Sono scontenti. E adesso cosa succede? Succede che, versetto 6, il Signore mandò tra il popolo serpenti velenosi, i quali mordevano la gente e un gran numero di israeliti morì. Dunque, un'epidemia di qualche genere, un contagio che provoca una malattia e la morte di alcuni e di molti, un gran numero di israeliti morì, qualcosa del genere, ma soprattutto, vedete, in un contesto del genere, l'esperienza del dolore è un dolore acuto, è un dolore straziante, perché qui non semplicemente viene registrata la morte, sono ormai esperti nel portare al cimitero tutti coloro che sono morti lungo il cammino, ma è il morso, vedete, che implica una sofferenza particolare, una pena, una tribolazione straziante. Mordevano la gente. Bene, e vedete, questa situazione qui nel racconto che stiamo leggendo viene descritta come opera del Signore, il Signore che interviene, ma il Signore interviene in questa maniera per una sua motivazione terapeutica, in rapporto a quella protesta, in rapporto a quella dichiarazione di nausea, di disgusto, di insofferenza, di scontentezza, di amarezza, quel vittimismo così pretenzioso, in rapporto a quello il Signore interviene, e interviene per un motivo pedagogico. Il Signore vuole guarire, ma vuole guarire, vedete, rispetto a quella patologia che adesso assume una visibilità proprio empirica, i morsi che con un dolore straziante conducono fino alla morte, ma è quella patologia che è stata descritta precedentemente come un disturbo della sensibilità, della emotività, dell'affettività, un disturbo della coscienza, un disturbo dell'animo, una malattia che incattivisce l'animo nella forma di quella protesta così lontana dalla realtà degli eventi, perché comunque il viaggio è stato punteggiato sistematicamente da una inesauribile continuità provvidenziale di doni e di soccorsi, di interventi favorevoli, ed invece niente di tutto questo. E allora vedete la malattia. E il Signore interviene, e adesso ci sono i morsi. Bene, dolore, è un dolore acuto, la morte. E allora il popolo venne a Mosè e disse: abbiamo peccato, abbiamo capito. Il popolo venne a Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore, contro di te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo, Mosè intercede. Dunque Mosè intercede e il popolo da parte sua dichiara in questo modo così preciso, così semplice ma anche così autentico la propria miseria dovuta a un fraintendimento, dovuta a un peccato che adesso viene espressamente confessato. Abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore, contro di te, prega il Signore. E Mosè intercede, è un'opera che caratterizza il nostro Mosè ricorrentemente, come sappiamo. Intercede. E allora cosa succede? Il Signore disse a Mosè, attenzione a questi versetti adesso 8 e 9, perché il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Qui fatti un serpente, fanne in ebraico dice un nes, in greco diventa un simion, un segno. Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta, traduce la mia Bibbia. Chiunque, dopo essere stato morso, lo guarderà, resterà in vita. Cosa vuol dire questo? Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, restava in vita. Vedete? Questo significa che adesso il Signore nella sua sapienza pedagogica istruisce il popolo a riguardo di quella terapia che è efficace per guarire la malattia interiore, quella malattia del vittimismo, dell'insofferenza, di quella nausea, con tutto quello che sappiamo, di quella protesta immotivata, ingiustificata, che per i suoi aspetti qualitativi diventa ancora più insopportabile che mai. E il Signore dice: vedi che la terapia che guarisce è il rimorso. Il rimorso. C'è un dolore che è connesso con il morso da parte dei serpenti fino alla morte. E c'è un dolore che ha una sua caratteristica particolarissima e che diventa terapeutico. È un dolore medicinale, è quello che noi chiamiamo il dolore per il peccato, che diventa medicina, che diventa terapia, che guarisce. E vedete che il passaggio che stiamo affrontando tocca veramente un momento di avanzata maturazione nel cammino del popolo. La strada della vita che si delinea all'orizzonte per entrare finalmente nel dono della terra, dopo essere passati attraverso questo momento che assume una efficacia pedagogica davvero risolutiva. La maturità nel cammino della conversione acquisita, o almeno messa ben a fuoco, quando ancora si è in cammino, quindi ancora chissà quanti altri passaggi bisognerà affrontare, ma già è chiaramente messa a fuoco la maturità della conversione quando il dolore viene, il dolore che è connesso con il dramma del proprio vissuto, il dramma dei propri fallimenti, il dramma delle proprie malattie, il dramma delle proprie sconfitte e dunque tutto quello che è, ma quel dolore viene visto come il serpente, alla maniera della medicina che guarisce. E vedete, qui è l'opera del Signore, è il Signore che spiega a Mosè come adesso è possibile vedere il dolore non più semplicemente come la conseguenza di un fallimento insopportabile e in sé per sé irreparabile, ma vedere quel dolore come una terapia che dall'interno libera, scioglie, converte il cuore umano. È il dolore per il peccato. Fino a questo momento, vedete, non era mai stato usato un linguaggio come questo. Adesso dice un serpente sopra l'asta. E questa immagine, come voi sapete, nel Vangelo secondo Giovanni poi è ripresa da Gesù e dice: come Mosè innalzò nel deserto un serpente, così sarà innalzato il figlio dell'uomo. Ecco, è il dolore? È la medicina. È il dolore conseguente al peccato? È quel dolore che adesso viene trasformato nel disegno sapiente, provvidenziale, misericordioso del Dio vivente, nella terapia che guarisce il cuore umano. Ecco, chi guardava il serpente di rame restava in vita. E adesso, di corsa, vedete, arriviamo alla meta che segna l'ultimo accampamento prima di entrare nella terra. Adesso è come se il popolo fosse passato adesso l'ultimo esame. Poi gli israeliti partirono, si accamparono a Obot. Partiti da Obot si accamparono a Barim. Vedete, adesso sembra che vadano di corsa da un accampamento all'altro. Sono rimasti 40 anni a girovagare nelle steppe, pestandosi i piedi tra di loro, e adesso invece una corsa precipitosa. Si accamparono adesso a Iabarim, nel deserto che sta di fronte a Moab, dal lato dove sorge il sole. Di là partirono e si accamparono nella valle di Zeret, poi di lì si mossero e si accamparono sull'altra riva del Arnon, fiume che sfocia nel Mar Morto da oriente, che scorre nel deserto e proviene dai confini degli Amorrei. L'Arnon infatti è il confine di Moab, tra Moab e gli Amorrei. Per questo si dice nel libro delle guerre del Signore, qui viene citato un antico canto Sta scritto così, va ben su, fa i torrenti, l'Arno nel pendio dei torrenti che declina verso la sede di Ar e si appoggia alla frontiera di Moab. Testo di non facile traduzione, comunque vedete di tappa in tappa una corsa che si fa sempre più concitata. Questa citazione al canto antico che sembra proprio confermare il valore del percorso compiuto, è proprio quello giusto, è proprio quello che conduce alla meta. E di là arrivarono a Be'er. Be'er vuol dire pozzo, e questo è il pozzo di cui il Signore disse a Mosè: raduna il popolo e io gli darò l'acqua. E si va, vedete, da un pozzo a quell'altro, da un dono a quell'altro. Dono, ecco, è l'economia del gratuito che qui viene ormai intuita e ormai vissuta come il criterio adeguato per varcare la soglia e entrare nella terra, quando sarà acquisita l'economia del gratuito come criterio determinante per impostare la propria presenza sulla scena del mondo. E leggo: questo è il pozzo di cui il Signore disse a Mosè: raduna il popolo, io gli darò l'acqua. Allora Israele cantò questo canto: sgorga pozzo, cantatelo, pozzo che i principi hanno scavato, che i nobili del popolo hanno perforato con lo scettro, con i loro bastoni. Poi dal deserto andarono a Mattanà. Oh, vedete, Mattan vuol dire dono in ebraico. E si va di dono in dono, e qui il versetto 18, dopo un'altra citazione di quel canto che celebrava la consolazione gustata da chi trova un pozzo, e un altro, e un altro, e un altro, e per chi viaggia in quei territori il pozzo è la vita. E dal deserto andarono a Mattanà. Dunque, dalla precarietà del deserto un altro dono, nel deserto un dono, e di dono in dono, da un pozzo a quell'altro, tutto il percorso è mai scandito da questa costante esperienza, tanti lamenti poco prima, tante proteste, tante scontentezze, tante recriminazioni, e adesso di dono in dono, di dono in dono, ci siamo, finalmente abbiamo capito come funzionano le cose. Come si entra nella terra? Nel deserto, anche questo è un dono, si potrebbe tradurre così, probabilmente la nota lo dice, anche questo è un dono, anche questo è un dono. E da Mattanà a Nacaliel, da Nacaliel a Bamot, da Bamot alla valle che si trova nelle steppe di Moab, presso la cima del Pisga, che è di fronte al deserto. Qui il deserto non è più Midbar ma Yeshimon, dunque è una località stepposa a oriente del Giordano. Aver acquisito come criterio interpretativo della realtà il valore di ciò che è messo a disposizione gratuitamente di giorno in giorno, di luogo in luogo, sempre, dovunque. Il discernimento della gratuità è questo il segno della maturità a cui il popolo adesso è giunto. Nello stesso tempo poi è sempre una meta che deve essere costantemente recuperata, ritrovata, riconquistata, ma per adesso è così. E qui vedete siamo alla fine della seconda parte del nostro libro, però io vorrei rapidamente leggere il seguito del capitolo 21, quando ormai siamo alle prese con la terza parte del nostro libro, che ci porterà sino alla fine, non so quando arriverà la fine per noi, comunque da qui 21-21 fino a tutto il capitolo 36. E questa terza parte del libro può essere senz'altro intitolata La sosta sulla soglia della terra. Adesso il popolo è accampato qui, vedete, un viaggio durato 40 anni, con questo precipizio finale, con questa corsa così avventurosa, che però ormai è tutta vissuta con questa esperienza interiore rinnovata, rigenerata, un passaggio attraverso tanto dolore gustare il beneficio di un dono d'amore che è appuntamento costante, sistematico, quotidiano, puntuale in tutte le tappe. E adesso sosta, una sosta però con certe evoluzioni dinamiche, è una sosta però. Leggo qui, sta scritto che Israele mandò ambasciatori a Sicon, re degli Amorrei, perché il luogo in cui il popolo è accampato è un luogo abitato, e di per sé la località geografica fa riferimento a Moab, il popolo dei Moabiti, anch'essi lontani parenti, ma quel territorio è temporaneamente occupato dagli Amorrei. Sono una popolazione cananea, e Sicon è il re di questa popolazione che ha occupato quel territorio, e quindi adesso si giunge a un conflitto nei confronti di questo Sicon, re degli Amorei. Ma vedete, ve lo dico subito, che non si tratta semplicemente di una scaramuccia che insomma chiarisce la situazione, perché questi che sono arrivati in quel luogo adesso sono accampati e vogliono sopravvivere, e quindi devono far valere la loro pretesa di sopravvivenza, in modo tale da tenere a bada i precedenti abitanti del territorio. Ma qui l'avversario è proprio questo Sicon, re degli Amorrei, che da parte sua è rappresentante di quel potere nel conflitto tra popoli che vuole prevaricare sulla presenza altrui. È un invasore, è un occupante. Sicon da parte sua abita in quel territorio a danno dei Moabiti. E qui è come se la vittoria adesso degli israeliti nei suoi confronti si presentasse alla maniera di un gesto moralizzatore. Si tratta di rifiutare energicamente, risolutamente, autorevolmente la prepotenza di chi ha invaso. È vero che adesso il popolo dovrà entrare nella terra di Canaan, ma queste pagine che preludono a quello che sarà poi l'ingresso servono a predisporre i criteri interpretativi della vicenda. Per adesso deve essere affrontato questo re e la sua gente, perché gli ambasciatori dicono: lasciami passare per il tuo paese, noi non devieremo né per i campi né per le vigne, non berremo l'acqua dei pozzi, seguiremo la via regia finché abbiamo oltrepassato i tuoi confini. Ma Sicon non permise a Israele di passare per i suoi confini, anzi radunò tutta la sua gente e uscì contro Israele nel deserto, giunse a Jahaz e diede battaglia a Israele. È Sicon che attacca Briga, e è una reazione violentissima da parte sua, un'opposizione armata, e Israele lo sconfisse passando alla fil di spada e conquistò il suo paese dall'Arnon fino allo Yabok, altro fiume più a nord, estendendosi fino alla regione degli Ammoniti, perché la frontiera degli Ammoniti era forte. Israele prese tutte quelle città e abitò in tutte le città degli Amorrei, cioè in Kesbon, capitale di quel piccolo regno, e in tutte le città del suo territorio. Dunque Israele si insedia, e si insedia ormai in maniera, come dire, molto energica, con questa vittoria riportata nei confronti di Sicon, ma in realtà quello era il territorio dei Moabiti. E infatti il versetto 26 adesso prosegue: Chesbon, infatti, era la città di Sicon, re degli Amorei, il quale aveva mosso guerra al precedente re di Moab e gli aveva tolto tutto il suo paese fino all'Arnon. Per questo dicono i poeti, e qui la citazione di un antico canto, che evidentemente celebrava quella che era stata la vittoria di Sicon contro i Moabiti e derideva invece gli abitanti della regione, i Moabiti. E adesso qui il canto viene citato, ma in modo tale da celebrare la vittoria di Israele, che ha sconfitto gli Amorei, ha sconfitto quella modalità di occupare il territorio che è segno di una immoralità istituzionale nelle relazioni tra popoli, una immoralità diseducativa e devastante. È interessante questo criterio moralizzatore, no? Quando in realtà il popolo adesso dovrà occupare la terra di Canaan. Ma intanto, ecco, dicono i poeti: entrate in Chesbon, ben costruita e fondata è la città di Sicon, la capitale, perché un fuoco uscì da Chesbon, una fiamma della città di Sicon, divorò Armoab, i Moabiti sono stati spazzati via, inghiottì le alture dell'Arnon, vai a te Moab, sei perduto popolo di Camos, Camos è la divinità dei Moabiti. Egli ha reso fuggiaschi i suoi figli, vedete, è Camos, è la divinità dei Moabiti che si è schierato contro quelli del popolo, che pure è a lui devoto. Egli, Camos, ha reso fuggiaschi i suoi figli e le sue figlie ha dato in schiavitù al re degli Amorei, Sicon ha vinto, prepotenza, scherno, qui proprio la ferocia di chi ha invaso e occupato abusivamente. Noi li abbiamo trafitti, è rovinata Chesbon, fino adesso vedete subentrati Israele, abbiamo devastato fino a Nofak, che è presso Madaba. Già, di seguito arriviamo alla fine del capitolo. Israele si stabilì dunque nel paese degli Amorrei. Poi Mosè mandò a esplorare Yazer, più a nord, e gli israeliti presero le città del suo territorio, ne cacciarono gli Amorrei che vi si trovavano. E adesso c'è un altro conflitto con un altro personaggio che si chiama Og. Og, re di Bashan, più a nord. Ma qui è semplicemente, dicono gli studiosi, questo è un episodio tutto artificiale, costruito in termini, come per così dire, didattici. È un piccolo brano che serve a descrivere come vanno le cose nel rapporto tra popoli quando l'avversario, che è certamente sconfitto, è espressione di una negatività che il Signore rifiuta. Qui infatti leggiamo: poi mutarono direzione, salirono lungo la strada verso Bashan. Ocre di Bashan, eccolo qui, uscì contro di loro con tutta la sua gente per dare loro battaglia a Edrei, ma il Signore disse a Mosè, vedete qui proprio il gusto di muovere guerra e di far valere quella che Og di Bashan ritiene essere la sua potenza schiacciante, dominatrice. Ma il Signore disse a Mosè: non lo temere, la vera vittoria, vedete, non è quella semplicemente su Og, re di Basan, ma è la vittoria sulla paura. La vittoria sulla paura. Non lo temere. Come precedentemente, la vera vittoria non è tanto su quel Sikon, re degli Amorei. La vera vittoria è sulla prepotenza umana. Vittoria sulla paura. Non lo temere, perché io te lo do in potere. Lui, tutta la sua gente, il suo paese, trattalo come hai trattato Sikon, quello di prima, re degli Amorei, che abitava a Chesbon. E gli israeliti batterono lui, con i suoi figli e con tutto il suo popolo, così che non gli rimase più superstite alcuno e si impadronirono del suo paese. E quindi gli israeliti partirono, si accamparono nelle steppe di Moab, oltre il Giordano, verso Gerico. Qui ci fermiamo. Adesso cosa succede nelle steppe di Moab? Ne parleremo alla prossima puntata. Evviva! Due soli capitoli. Adesso qui le prossime pagine sono dedicate al re di Moab, Balak, e a Balaam, Balaam che deve maledire, che invece benedice. Balaam.
Si può sparare la mano. Quando la paura, quando la paura non diventa terapia, diventa.
La paura?
Quando il dolore non diventa medicina. Quando il rimorso non riesce a essere superato, non diventa terapia. Quindi non ci porta ad essere delle persone che costruiamo dal dolore e ci rialziamo.
Ma siamo sempre più ammalati. Invece di guarirci, diventa una patologia cronica. Vedi, il Signore all'opera, vedi, il Signore ci è venuto incontro così. Ci è venuto incontro proprio passando lui attraverso il dolore, e ci è venuto incontro il serpente infilzato in quell'asta. Il figlio dell'uomo inchiodato alla croce. Quello è un passaggio fondamentale per noi, proprio è il passaggio.
Ma è perché siamo fragili, perché siamo deboli, perché non siamo così intelligenti, perché siamo forse capaci di rialzarci.
Guarda, noi non siamo mai capaci di rialzarci, è veramente la è la Pasqua del Signore, vedi, è l'innalzamento del Signore crocifisso e glorificato che ci coinvolge in questa esperienza terapeutica che ci rigenera. Se no noi restiamo prigionieri di tutte le nostre malattie. Quel lamento così fastidioso, così di cui il popolo dà prova quando ancora ormai quando ormai sembrerebbe arrivato alla fine di tutto, e ancora non ne possiamo più, dice, di questa manna. Ma come? Quello è un dono quotidiano, un pane disgustoso. È nauseante. Ma così, più o meno. Dorme? Siamo riusciti a farlo dormire, credo. Com'è? Allora, raga.
effetti sono pagine davvero molto dense, il gruppo di pagine è molto, molto dense, i contenuti e i significati. Questa dinamica della conversione veramente pedagogica, insomma. Questo popolo che sembra aver capito invece deve ricominciare da capo, insomma. E poi quello che riguarda la nostra vita, insomma. Questo parlare alla roccia, perché Mosè non parla e batte?
Perché invece parla al popolo per
rimproverarlo,
dice, ma parla alla roccia, dice, ma tanto questi non lo vogliono sapere, non ascoltano più, non lo vogliono, parla alla roccia. Ciao.
Questo passaggio è drammatico,
è terribile.
È Mosè.
Quasi come se per il resto, per è tutto scontato, sono tu ancora. sei sfiduciato, tu sei sfiduciato.
Impressionante.
E infatti dice sfiduciato.
Cioè nella sua stringatezza e di una densità, questo passaggio impressionante. Chi ha competenze psicologiche potrebbe parlare quasi di un effetto proiettivo, cioè la proietta sul popolo la sua difficoltà di è lui che non si affida, allora si arrabbia nei confronti del popolo.
Ma forse è anche l'umanità dell'uomo, perché è il momento che vacilla nonostante la.
Sì, ma poi ne ha viste tante, che non ce la fa più, insomma, basta. Questi qua non ne vogliono sapere, insomma. Li redarguisce proprio aspramente. Va bene ascoltare, li faremo fuori. Dice che.
Quando pure lui ha bisogno di conversione, no? Non riconosce la conversione, cioè non riconosce che l'altro si può convertire, no? Perché in realtà un pochino io pensavo un po' così in genere, pensavo un pochino ai corsi di formazione, no? Cioè nel senso che cioè come se uno per esempio tiene i corsi di formazione perché l'altro deve imparare determinate cose, no? Quando in realtà cioè, è sempre uno scambio, perché cioè, non è che cioè, uno si può ergere da maestro, no? Nell'insegnare qualcosa all'altro, cioè, ma è un cammino, no? Perché è come il popolo israeliano, in conflitto si riescono a capire determinate cose, no? E ci vedevo diciamo un pochino sta stonatura. Può darsi che mi sbaglio, perché non è una questione diciamo di capacità, no? Però diciamo,
hai fatto un pezzo di tutto il sistema formativo.
No, non la vedevo come cioè nel senso che ci deve essere, cioè nel senso che l'altro non si deve porre diciamo a cattedra nell'insegnare un qualcosa agli altri, ma cioè ci deve essere un atto di umiltà, nel senso che ci deve essere uno scambio, perché l'altro mi insegna sempre qualcosa, in questo volevo dire, no? Cioè non voglio dire assolutamente ci sono delle capacità oppure delle delle cose che erano passate, cioè l'altro, cioè il maestro deve insegnare, no?
Il maestro
ha una responsabilità certamente, ma non lo vedevo in questo. No, io lo vedevo nel senso che, diciamo, pure qua
in testa,
cioè là che viene denunciata la sfiducia di Mosè perché non riesce, diciamo, in questo, capito? Allora, ma non
le immagini, anche questo modo di rimorire di Aronne, cioè la muore nudo,
sì, che sotto gli occhi di tutti,
cioè, mi sembra di ricordare che gli dicevi così, cioè è questo modo di morire che assicura la continuità della funzione.
È così.
Cioè il passaggio è reso possibile dal fatto che lui muore nudo. Anche leggendo il Deuteronomio in quell'altra sede, cioè, sono notevoli queste pagine in cui sembra di intravedere la radice di alcune patologie che sono patologie di oggi, questa malattia della libertà, questa insoddisfazione, il vittimismo, che sembra essere una patologia della libertà dei moderni, invece
questa angoscia questa angoscia
c'è, cioè, alla fine del viaggio che mi ci ha portato a fare dopo 40 anni
vengono i morsi e il Signore ci viene incontro con il dono del rimorso.
Morso e rimorso. Guarda, è bellissimo, morso e rimorso, bellissimo. Il morso e il rimorso.
Così, vedi là, quando sei morso, guarda, vedi. Ecco, allora quel dolore diventa terapia.
Ci rivediamo dunque, i prossimi due appuntamenti sono il primo per chi viene il 24 e 25 a questa stanteria, non di abito, perché abbiamo detto che c'è questo cambiamento di luogo, anche se tutto sommato è abbastanza equivalente.
Uscita di Bagnara bisogna.
Uscita di Bagnara?
Sì, perché adesso c'era l'uscita della Santeria Melicuca, adesso si chiama Bagnara, perché hanno poi abolito l'uscita di Bagnara.
L'uscita.
Palmi, Bagnara.
Quindi dopo Palmi bagnare, quindi bisogna uscire a bagnare.
Bagnare, ed è lì. Lì si va verso Sant'Elia, verso.
Quando c'è da bagnare
Sant'Elia? No, Bagnara è sotto, Bagnara è più lontano. L'uscita si chiama.
Cioè noi usciamo.
Ma è più comodo uscire, perché l'uscita di Bagnara.
È più sotto.
Ma adesso l'hanno pulita l'uscita di Bagnara, hanno trasformato l'uscita di Sant'Elia e Melicucà, c'era una volta, adesso non c'è più.
No.
E hanno, perché con il nuovo tracciato hanno.
E quindi si esce a
Bagnara? A Bagnara e ci si trova sulla strada di Sant'Elia.
Sto scendendo.
Invece per andare a Bagnara ci vogliono ancora 4 km, bisogna scendere.
l'uscita di Tagliano.
Sì, poi bisogna farsi è lì, su quella strada lì, insomma, bisogna capire. Ci sarà un indirizzo più preciso.
Dopo Palmi c'è
perché da Palmi, uscire a Palmi ci mica puoi fare un pezzo di strada nazionale.
Quindi si esce a Bagnara e poi ci vediamo il 26, subito dopo il 26 c'è il incontro del 4 martedì sul libro di.
Eh già.
Non è il fatto qui.
La città di
il capitolo successivo è quello della, dovrebbe essere il stesso capitolo, sono due o tre gli articoli di Padre Castellante. 26 aprile. Le notazioni sono autoconcluse?
No.
No, perché non sono altro.
Posso bene. Benvenuta. No, però vabbè, l'importante è che lei.
Il 26 c'è la cosa.
Sì, però le 5 e mezza. A forza. Non l'abbiamo messa le 5 e mezza, forse non poi le 7 poi. Quella del ragazzo
sì, 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 ma è una situazione che è molto interessante.
Noi vedi avanti così
che
ah sì grazie.